quasi un miracolo. Stiamo vivendo qualche scampolo d'estate, estate negata quest'anno da queste parti. Maridì al telefono, sentite miagolare Georges Laurent in sottofondo, Daniel come al solito in regia.
Chip chip.
E con noi questa sera la nostra voce silenziosa.
Ciao.
Ha visto che poi tanto silenziosa non è. E volevo salutare Gabri T che è in Italia.
Ciao Gabri.
Ciao, fai buon viaggio, salutaci Genova, portaci un po' di sole magari quando rientri.
Speriamo che sia un viaggio fruttuoso, ma come sei partita oggi? Incredibile, sento questo sottotono, questa cari amici e cari amiche.
Sono molto stanca, quindi risenti anche la mia voce.
Ah, ecco, io pensavo già che fosse una cosa un po' più interessante.
No, mi dispiace, no. Però per i miei... Per i miei, per i, sì, per i nostri ascoltatori, no, sono disposta,
i miei fan, dai, i tuoi ascoltatori.
I miei fan, dai, che alcuni ci sono, sapete che di tanto in tanto mi scrivono e mi ringraziano.
Ah, Maridì, mi sembra che un nostro ascoltatore solitario ti mandò persino un messaggio, mi sembra in novembre, no? Lo salutiamo anche in diretta.
Sì.
Il grande messaggione. Che arrivò.
Va bene, mandò un messaggio molto particolare, però questa sera parliamo di ben altro e abbiamo una puntata ovviamente ricchissima.
Io veramente, scusa, ma non sapevo che si sarebbe parlato di un autore americano.
Davvero?
Autore americano di origine italiana, fra l'altro.
Hai visto quante cose ci riserva poi la radio, quante sorprese.
Ben altro, e chi è?
Ben altro.
Scusate la battutaccia, è venerdì anche per me, sono anch'io estremamente stanco, è stata una settimana assurda e quindi adesso vi beccate
queste belle battute.
Beh, il fratello
dell'altro, Ben, no? È il fratello dell'altro, Ben.
Ah, è il fratello dell'altro?
Eh sì.
Azzarola, ma guarda te, incredibile, cioè quante cose si apprendono.
Pensa se si chiamasse solo dell'altro.
Io mi ricordo.
È problematico, no?
Io mi ricordo Francesco dell'amore, è un certo della morte dell'amore. Vabbè, qualcuno che a cui piacciono i fumetti avrà sicuramente capito
ovviamente
di chi sto parlando. Un certo
ogni
Tiziano.
Riferimento poi, ovviamente. Beh, non ci distraiamo perché altrimenti poi temo di non riuscire a soddisfare le richieste della serata. Allora, George, il primo ospite?
Il primo ospite è un grande, il grande Cappellone Gastone, 51 anni, nato a Sant'Angelo in Vado.
Poi abbiamo Loris Ferri,
poi
abbiamo Gabriella Fantano.
Ma Loris Ferri dove è nato
e
invece?
E poi abbiamo Marco Tonello.
No, è importante perché non ha detto per niente, è nato a Sant'Angelo in Vado, provincia di Pesaro Urbino. Ma abbiamo anche Loris Ferri che è nato a Fano nel 78 e vive dalla nascita a Pesaro. Ecco, allora abbiamo già due autori che stanno in una terra che a me piace tanto.
Poi chiederemo a Marco se di dirci dove è nato, io so soltanto che ha origini milanesi. Così com'è Gabriella Fantato, che avremo in studio anche sera.
Te lo dico io.
È milanese. Vai,
te lo dico
controlla
io
bene
dove
la data di nascita.
Marco. Marco è nato nel 1983, forza, quanti anni ha?
25.
Lo chiediamo. Vabbè.
Lo chiediamo, quarto di secolo,
ed è nato a Barco.
A Barco?
Sì,
che
è una piccola borgata in provincia di Milano, esattamente.
Esatto, vedi? Bene. Allora, Gastone. Con Gastone ci siamo sentiti al telefono qualche giorno fa, era emozionatissimo. E io ho detto... Non avere paura, perché tanto la radio in realtà è uno strumento stupendo di comunicazione, sarà in ottima compagnia, e come se fossi tra amici. Gastone!
E infatti!
Ciao. Buonasera!
Ciao. Buonasera a voi tutti!
Come stai?
E radioascoltatori, ma diciamo un po' emozionato, però sto bene.
Stavo per appunto parlando di questa tua emozione, della quale già mi avevi fatto e reso partecipe al telefono qualche giorno fa. E vedrai, questa sarà una piacevole e bellissima chiacchierata. Ti presento anche Georges Laurent.
Ciao Gastone.
Ciao.
E Daniel, che avrai avuto modo di sentire in regia. E poi una nostra ospite per questa serata che è Imola.
Buonasera, ciao a tutti.
Benissimo, ciao. Allora Georges, volevi raccontarci qualcosa di Gastone o sbaglio?
Ma sì, appunto, dopo averlo presentato, dire che ha 51 anni, è nato appunto a Sant'Angelo in Vado, Trapezo Urbino, volevo dire che ha pubblicato un sacco di cose, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mi sembrano 13 più una breve raccolta di poesie che deve uscire fra poco, che è L'ultimo sole nel sfumature di un eco a riposo.
Perfetto, perfettamente.
E io ero anche interessato, purtroppo non sono riuscito a recuperarlo, ma al primo nella lista che ho qui sotto di me, che vorrei ma non posso, scritto in vernacolo.
Sì.
Che deve essere una cosa bellissima, scritto.
Diciamo, ho iniziato scrivendo così, scrivendo in dialetto, ma dovevo fare una poesia, scrivere una poesia per un amico che si sposava il figlio, dato che con lui avevo diversi aneddoti da raccontare, poi. E da lì è partito il tutto in rima, poi mi sono fermato il primo in vernacolo proprio perché, diciamo, ero ricepibile per non tanta gente. Allora piano piano poi ho iniziato a scrivere in italiano, e considerando che sono un autodidatta, perciò non c'è da aspettarsi da luna nei miei iscritti, però devo dire con soddisfazione che ho raggiunto dei traguardi abbastanza, chiamiamoli, importanti.
Assolutamente sì, mi sembra proprio. Però mi verrebbe da dire, visto che dici in vernacolo, poi la gente non capisce, mi verrebbe da dire Max Edith. Però, ciò posto, io...
Scusa, di dove sei?
Eccola, una bella domanda per Giorgio Loran. Giorgio Loran sembra che non abbia patria. Conosce un po' di dialetti in giro per l'Italia, ma non ha patria. E io comunque sono di origine veneta.
È veneta, però... Sentite, è molto familiare quella parola.
È assolutamente familiare, assolutamente.
Dunque, devo farti i complimenti, anche perché poi il dialetto ti rimane difficile... anche dargli la cadenza, l'accento giusto, devo dire che...
Vabbè, ci siamo esercitati. Io qua di te ho appunto qui sotto mano alcune poesie, ma volevo anche ricordare che hai avuto, come dicevi tu all'inizio, dei riconoscimenti, ed è vero, perché hai avuto, sei stato classificato per primo per ben 4 volte. E questo è una grande cosa. Poi secondo classificato o terzo, insomma...
Sì, abbiamo messo alcuni degli... tra virgolette i più importanti, anche perché poi sono tutti importanti, al di là del piazzamento e la riconoscenza in sé che ti gratifica,
sì,
e ti dà quella soddisfazione.
Ah, infatti deve essere estremamente bello, estremamente interessante. Anche Giorgio Loranda ha partecipato una volta, ma credo che abbiano buttato via il testo prima ancora di aprirlo.
Ma come sei pessimista, Giorgio, cosa dici?
L'importante è che non abbiano buttato via Giorgio.
No, ci mancherebbe, perché penso che, come so, nella vostra radio, delle vostre eclipsite, ragazzi in gamba, siete un bel gruppo, e di conseguenza penso che dovrebbe mancare un pezzo importante del gruppo.
Grazie. Io vorrei però sapere, queste poesie che io ho ricevuto, purtroppo per un errore evidentemente di stampa, non so a quale raccolta si riferiscano.
Sì, però Gastone credo voglia magari leggerci alcune delle sue poesie. Penso che tu abbia già pronto qualcosa da leggerci, vero?
Sì, anche perché mi sono preparato le poesie che ho spedito in radio.
Sì.
Le ho estrapolate dai vari...
Dalle varie pubblicazioni che hai
fatto.
E poi,
diciamo,
sì,
dalle varie pubblicazioni. Poi, eventualmente, nel momento che le leggerò, dirò anche in quale libro sono state inserite.
Bene.
Molto bene. Ma allora, un vernacolo non ce l'hai, vero?
Ma in vernacolo si è aspettati un attimo, anche perché non mi sono preparato. Però
no,
per il libro
non c'è problema, non c'è problema.
Però come dicevo, comunque adesso mi organizzo e poi mi riservo di farvi avere un po' i miei libri, i miei lumi, così so che in radio ho gente appassionata che senz'altro
sicuramente
saprà apprezzare e picchiare duro.
Sicuramente. Vai con una delle tue poesie, allora.
L'ascoltiamo
andiamo volentieri.
Andiamo con un invernacolo. Scusate, perché non saprei quella... Perché poi... Ecco, ad esempio, rispetto a Wood, che parla un attimino, dedicato un po' agli anziani bistrattati che hanno... diciamo, ci hanno plasmato un po' tutti in questa vita,
sì,
diciamo, per loro durissima, un po' meno per noi, però ho intitolato proprio per rispetto dovuto, proprio perché sta avvenendo la mancanza di rispetto nei loro confronti. Questa è molto triste la cosa. Allora vado, ragazzi?
Vai pure!
rispetto dovuto. Io sono convinto che la cosa più importante sia il rispetto. Per l'anziano, se è una roba dovuta, dai anche affetto. E non ci scordiamo, ci hanno fatto tanto e merita di essere scansetto. E non è giusto che vieni tra te come fosse una pestetta. Sarebbe più giusto trattarsi la tenerezza. Soddisfazione per loro sarebbe riceva una carezza. Purtroppo, a volte viene tra te la freddezza. Invece, l'anziano meritaria più gentilezza. E non ci scordiamo che la vita per lui è stata di tribolazione. Ha lavorato tanto, troppo, e vuole che lo mette tutto un cantone. E non chiede niente, e vuole essere al centro dell'attenzione. E basta solo che tengano in considerazione, non solo perché appai la compagna e la pensione. E se pur difenda, e come Monel, tratemelo salamur, stemmelo ascoltè, di quel che dici femmelo tesoro. Parecchi han fatto una vita di sacrifici, sul di lavoro. Quel che han fatto l'han fatto alla fatica e sarà sudore. E se adesso stem bene, è il merito anche a loro. L'anziano vuole essere un pensiero per nessuno, però non vogliamo anche passare la sua vecchiaia in solitudine. E non è roba da buttare via come pensa qualcuno, ma vuole vivere la coscienza di ognuno. Perché anche a noi il tempo è passato un momento, allora se capiremo l'anziano il tratteremo ben veramente e sarà parte del nostro vivo e del nostro sentimento. E si vorrà bene senza sopportare la stenta, perché la vecchiaia arriverà per tutti, tu nati come il vento, e se saremo trattati anche noi senza rispetto, dopo sì che sarà un gran lamento.
Grazie. Grazie, grazie. Io credo che magari qualcuno forse non avrà capito completamente e non ha seguito tutte le parole, però credo, caro Gastone, che infatti Mary D è qua un po' in confusione, lei infatti di origine napoletana, quindi
sta elaborando.
Un po' macchietti. Però ci sono dei passaggi molto belli, davvero, ci sono passaggi molto belli.
Li vuoi invitare? Magari
poi sarai tu a delucidare il tutto.
Guarda, Gastone, io sono di Bologna, tu sei di Pesaro, non siamo molto distanti.
Urbino, vicino Urbino, e qua noi poi adesso a ottobre abbiamo la sagra del tartufo, il motoraduno, abbiamo tante cose, perciò chissà.
Magari. Io sono di Bologna, ho capito quasi tutto, perché comunque il nostro dialetto non è poi tanto diverso.
Sta vicina, perché il marchigiano si è un po' imbastardito col romagnolo e di conseguenza anche in Emilia è arrivata una ventata di marchigiano.
No, ti devo dire che la tua poesia mi ha toccato molto, perché io gli anziani voglio particolarmente bene, ho un buonissimo rapporto con i miei nonni e francamente condivido moltissimo quello che tu scrivi, ed è anche un argomento non facile da mettere in rima. Non è il solito argomento amore o altre cose che magari danno più ispirazione a un poeta. Questa è una tematica denuncia. Molto interessante. È una denuncia in versi che penso che rimanga molto di più nel cuore di chi ci ha ascoltato rispetto a un semplice testo o un articolo di giornale.
Ti ringrazio della sottigliezza, ma in effetti è così, perché è facile decantare le doti, le lodi, tutte quante l'anziano, però ti rimane un po' più difficile, anche perché poi ci tocca da vicino e poi non è facile, diciamo, rendersi conto, non vogliamo rendersi conto di quello che gli facciamo passare, poi col tempo ti accorgi che potevi fare molto, ma molto di più.
Gastone, forse per questo che nel tuo sito c'è questa bellissima frase sull'immaturità del tempo, ti va di parlarne un attimo?
Sì.
Spiegaci, perché è una frase che mi ha rapito.
E infatti se non lo dici, Marilena, ti ringrazio. Vedi, nella poesia il mio io ha trovato la sua dimensione, ma può essere apparente, contraddittoria, ma è inquilina della realtà. Uve il cammino ha iniziato nel fare i conti con la maturità del pensiero e a ricordarsi di quel tempo frivolo, leggero, e cullando e amandolo per sempre quell'età che è germogliata nell'immaturità incosciente dell'essere. Diciamo, col tempo poi ti sei reso conto che la tua immaturità era maturità, perché forse non soffrivi, non eri partecipe, diciamo, alle malinconie, alle tristezze, a quelle cose che poi con col tempo ti avrebbero presentato il conto. Allora diciamo quel tempo immaturo poi ti ha presentato il conto con la maturità del tempo, perché il pensiero poi è quello che ha racimolato la tua incoscienza, e diciamo nel momento che ti sei seduto ti sei accorto che per quanto volevi diciamo era quel distacco da della tua giovane età, della tua immaturità, però la tua maturità, perché in fondo noi siamo cresciuti in un'epoca bellissima dove c'eravamo tanti valori, tante cose, con quella immaturità, con quella sensibilità da ragazzino senza frontiere. Poi il tempo ti ha presentato il conto, perché ti ha maturato come non avessi mai voluto. Non so se sono
stato
chiaro.
Sì, Gastone, posso riassumere allora con una frase con la quale in realtà questa incoscienza di cui ti parli in realtà altro non è che consapevolezza di sé?
Eh sì, è quell'incoscienza che forse ti dà consapevolezza, però nel tempo.
Sì, appunto, è un po' un cammino, un viaggio a tappe che poi ci porta ad avere una nostra dimensione e a capire quali sono i confini stessi della nostra anima, qualora poi siamo propensi a questo tipo di, non di esercizio, comunque di volontà, tesa a dividere ciò che è consapevole da ciò che è inconsapevole.
Forse io penso che già nei 20 anni ci si rendeva conto della una certa maturità, però era un paravento quel nascondersi dietro a quella spensieratezza.
Eh già, diceva qualcuno.
Avevi già quella dimensione che piano piano che crescevi ti accorgevi che.
Guarda.
Cercavi di allontanarla sempre di più.
Ti ricordi quei versi? Quanta è bella giovinezza che ti fugge tuttavia, chi vuole essere l'etosia del domani non c'è certezza. Beh, ritornano profetici. Vedo George scalpitare, come sai il tempo alla radio è tiranno in maniera particolare, quindi magari qualche scambio, magari un'ultima poesia e poi avremo modo insomma di risentirci magari prossimamente.
Anche wow. George tiranno.
Con piacere.
Va bene.
Leggici un'altra poesia per favore.
Allora, un'altra poesia, avevi scelto dedicato a un amico che ha fatto tantissimo e come si sa poi alla fine in campo sentimentale è stato bistrattato. E senti, le mie poesie non hanno titolo perché se lascio sempre agli altri decidere in sé la poesia, anche se il percorso è uguale per tutti, però il titolo è come la fine, come un giallo che metti il titolo finale, poi gli dai,
sì,
diciamo la spiegazione, diciamo il coso. E ho scelto questo qua: affettuoso amico, malgrado tutto domani saprai ascoltare, raccogliendo coraggio scoprirai nell'amore bugiardo stanze vuote di sgradevole inganno. Investigando oltre il giuramento, brucerai dall'inabissante disastro disposto in perfezioni, liberandoti dall'inconcepibile tolleranza di inenarrabile inferno.
Non voltarti a cercare ragioni, non conta spiegare i tuoi sbagli, nemmeno riuscire a chiedere onestà. Nel tempo tuo è superficiale il percorso.
Gastone, grazie e alla prossima.
Grazie a voi.
Grazie. Buona serata, buon proseguimento. Bravissimo, non temere.
Però io vi ringrazio di tutto, ragazzi.
A presto.
È stato un grande piacere, come sai.
Ah,
il
piacere
è
mio. Ciao. Sentirvi a presto.
Va
grazie,
bene.
Buon proseguimento.
Ciao, Gastone. Ciao, ciao.
Ciao, grazie, ciao.
Life of it.
Ecco, una cosa un po' strana per Bruxelles. Abbiamo sentito un po' di musica, anzi della musica abbastanza forte, musica che personalmente mi piace molto. E sarà invece Meridi a spiegarci il legame che c'è fra questa musica e Loris Ferri, o forse magari lui stesso ce lo spiegherà. Loris Ferri è nato a Fano nel 1978 e, come avevamo detto all'inizio, vive dalla nascita a Pesaro. È redattore del quadrimestrale di poesia in realtà La Gru, che potete trovare sul sito web www.lagru.org. E questo è il suo terzo anno di lavoro, di recensione, critica politica e antropologica. Alla rivista La Gru hanno collaborato autori importanti come Gianni D'Elia, Alba Donati, Cesare Viviani, Matteo Boscarol, Massimo Gezzi e addirittura Jack Hirschman, che è il fondatore della Beat Generation, che è amico e anche coautore di liriche per Bob Dylan e che ha regalato due testi inediti per l'Italia, appunto in questa rivista, tra cui The House of the Setting Sun. I testi di Borderline, che è
l'insieme delle poesie di cui parleremo stasera,
sono apparsi su diverse riviste, ad esempio sulla rivista Esplorazione Argo e su varie antologie. E qui ne abbiamo un sacco di citate, però sarebbe troppo lungo descrivervele tutte, forse un po' noioso. Però magari
forse abbiamo già Loris in linea, così
dovremmo averlo in linea, io
credo. Ci racconterà, potremmo sentire dalla sua viva voce quali sono le emozioni.
Vedo movimenti in giro.
Loris.
Sì, buongiorno, anzi buonasera.
Ciao, benvenuto.
Ciao. Grazie.
Bene. Allora, innanzitutto Bruxellando, a nome anche di Gabritti, che non può essere qui con noi questa sera, ti ringrazia delle numerose informazioni che ci hai fatto per venire via email.
Ah no, ma vi ringrazio io per l'ospitalità.
Fonti preziose per quella che è stata poi la costruzione stessa della puntata. Però siccome abbiamo poco tempo, ho preferito questa sera, cioè vorrei che questa sera fossi tu a raccontarti e a dirci quelle che sono le cose più belle, più importanti, più significative di questo tuo percorso, perché la cosa che più mi ha colpito è questa bellissima introduzione al tuo Borderline di Gianni D'Elia sul poeta, che è straordinario e che costituisce poi il fulcro di Bruxellando. Spesso noi abbiamo chiesto ai nostri autori chi fosse il poeta, cosa portasse per loro la scrittura. Questa sera quindi, anziché rifarci a parole già scritte, vorremmo ascoltare questa definizione da te e magari raccontarci in maniera generale, in modo breve, la tua esperienza.
Sì, no, infatti partendo appunto dall'introduzione di Gianni D'Elia, allora scelgo come lettura, quasi per introduzione, il testo sul flaner, ovvero sul vagabondo, che fa parte della prima sezione del libro. Il libro ha per titolo Borderline ed è stato pubblicato per Tauma Edizioni nel luglio di quest'anno. E appunto riferimento, no, alla prima sezione di questo libro è appunto intitolata La Notte, e quindi appartiene comunque ad un mondo, a un'alchimia dell'oscuro, tra virgolette. E inizio subito con questo testo, uno, perché poi introduco il discorso appunto sull'eresia e quindi sulla poesia, e anche partendo poi proprio dalla Tremonte e all'idea che aveva, no, di uno dei doveri della poesia, appunto creare l'enchantamento, ovvero l'incantamento nel lettore, nell'ascoltatore. E l'enchantamento si creava attraverso due stati d'animo. Uno, la rêverie, che è un sogno ad occhi aperti. C'è un filosofo francese, che è Gaston Bachelard, che ha scritto La poetica della rêverie, che è un testo veramente importante, e parla appunto dell'immaginazione poetica a cui tutti gli esseri umani fondamentalmente partecipano. E l'altro è la flânerie, cioè il concetto appunto del vagabondare. E il vagabondo, anche in questa mia raccolta, diventa il correlato oggetto stesso del poeta, cioè l'osservatore attento e curioso della realtà, cioè colui che osserva e, cogliendo i segni del reale, coglie ciò che gli altri non vedranno mai, perché distratti, disattenti o solo annoiati. Per cui inizio con questo testo, magari poi vi leggo 3-4 movimenti solo.
Va bene.
Sì, anche perché sì, questo è uno stato, la flânerie fondamentalmente uno stato di grazia della curiosità. Questo è il vagabondo. Lungo e marciapiedi silenziosi, dove tutto si traduce in movimento lento di occhi alterati dai liquori e in luci rotte e scrostate di neon che rivelano alle cose l'altra faccia oscura, il vagabondo gira lento sul pavè. Gli è fratello il passo e il gioco delle ombre, nient'altro. Nessuno sguardo lo incrocia, nessun occhio ne segue il ciondolare. se ne va dagli amici di sempre a sfidare a bicchieri la morte. E la via, la breve via alle sue spalle, lascia viali stretti, muri intonacati, insegne di banche, tavolini rossi, la grande architettura del teatro vuoto e l'odore umido della notte nera che passo a passo la sua giacca cala, il suo mucchio di stelle sui tetti, ronzio di neon, clacson, luminarie. Il vagabondo re del lastricato solo, eroe macabro della sigaretta, egemone cane degli angoli bui, sogno della piatta onda adriatica, vede passare interi anni sepolti, voci di madri uscire dalle imposte chiuse, madri di vita e di morte. Tra le poche luci si affollano i segni di una città cranio, boscaglia di feticci che prendono corpo. Egli sa, come lo sa il suo essere, il suo occhio, la sua stessa natura, che la città risponde al tempo naturale, al ciclo delle stagioni eterne, attraverso i monumenti vivi della moda, e vetrine, cartelloni, nuovi boudoir sono lo specchio che cura l'anima artificiale. Ecco, questi sono i primi tre movimenti di questo testo.
Beh, Loris, effettivamente, guarda, potremmo parlare di questa poesia per ore, perché ci sono tanti elementi di cui anche a Bruxellando abbiamo già parlato in passato. Quanto di influenza c'è della Beat Generation in questi tuoi versi?
Ma in realtà sì, è una parte fondamentale, nel senso che soprattutto il superamento del concetto che spesso, non so, in Italia ritorna del canone, cioè la differenza che c'è tra antropologia e sociologia, nel senso che tipo io concepisco, almeno per quanto riguarda la mia poesia, non una divisione netta tra quella che è l'io e l'altro, ma una compresenza di entrambe le forme. Cioè borderline in realtà questo discorso che faccio all'interno di questo libro non è altro che un inserire all'interno dei testi questa doppia valenza dell'essere umano, cioè il suo rapporto con se stesso e quindi, no, il rapporto che ha con l'elevazione, con le sue stesse aspirazioni, il mistero profondo che è la vita, la totalità eccetera, con quello che è la realtà in fondo poi che gli appartiene e quindi anche la visione dei miserabili, dei reietti, tutto ciò che nella sua forma ha qualcosa di disperato eppure di dignitosamente umano. Ma questo in realtà poi parte anche prima della Beat Generation, in me parte poi da Pablo Neruda fondamentalmente, cioè Pablo Neruda nasce come poeta d'amore,
sì, no?
Quindi poesia d'amore, una canzone disperata, e in realtà poi quando Pablo Neruda arriva in Spagna, scrive Spagna nel cuore, c'è un testo fondamentale, no, che lui scrive, che è perché non scrivo più poesie sui fiori, e lui dice: venite a vedere il sangue che scorre per le strade, venite a vedere il sangue che scorre. Per cui qui inizia ad esserci completamente tipo il senso dell'uomo nella sua totalità. E la Beat Generation, per me, anche per i contatti poi che abbiamo avuto come redazione del quadrimestrale di poesia in realtà, la Gru, con uno dei fondatori della Beat Generation che è stato Jack Hirschman, è questa compresenza di entrambe le forme, cioè l'essere umano nella sua totalità, quindi nel suo confronto, nel suo rapporto con gli altri, in maniera sia deviata o reale, il rapporto appunto che ognuno ha poi nei confronti della stessa vita, dell'assoluto, o delle domande fondamentalmente che tipo riguardano tutti gli esseri umani. E quindi c'è questo senso comunque di legame, appunto, soprattutto per un lavoro che noi abbiamo portato avanti con questo poeta che è Jack Hirschman. Jack Hirschman è stato uno dei fondatori della Beat Generation, per poi allontanarsene successivamente, e ha regalato alla nostra rivista due testi che sono due arcani, gli ultimi due che ha scritto, e uno di quali si chiama The House of the Setting Sun, sarebbe la casa del tramonto,
sì,
l'ultimo arcano scritto dedicato all'uragano Katrina su New Orleans. E niente, va, in questo caso allora leggo un testo che ha all'interno di Borderline, ha una sottodedica a Jack Hirschman, e che è Dimensione Oscura, fa parte della sezione d'amore dell'ultimo testo, che è anche porta d'entrata per la sezione successiva, che è Cronache della città elettrica. In realtà poi qui l'amore viene affrontato in maniera nevrotica, ma in realtà poi tipo è solo una scusa, l'amore privato, per parlare dell'intera umanità. E il sottotitolo appunto di dedica a Jack Hirschman nasce dal fatto che c'è stata una scritta di Jack Hirschman nel momento in cui ha avuto inizio la guerra in Vietnam. Jack Hirschman era studente insieme a Hemingway, cioè stava in camera insieme ad Hemingway, ed era studente all'Università di Los Angeles. Jack Hirschman nel trattato dice che lui si è opposto alla guerra per amore, e quindi tipo ha fatto la sua lotta in maniera non violenta, E quindi tipo noi ci siamo trovati a contattare un personaggio che è stato espulso dall'Università di Los Angeles, cioè della città degli angeli, per amore. E il primo verso di questa poesia inizia appunto: amore, qui non contiamo tu ed io, e la dedica appunto a Jack Hitchman, perché in realtà l'amore e l'io del poeta in questo mondo, in questo tempo, tipo, vengono considerati veramente poco.
Infatti.
Dico magari in questo testo poi.
Sì, vai.
Amore, qui non contiamo tu ed io, ricordalo bene, in questa frenesia i nostri corpi sarebbero una tessitura inudibile. Lungo le viscere moderne la città è una trappola per topi funebre, inneggia al suicidio ogni sua parola. Intorno, cerchiato dallo sfinimento, è il volto dell'universo compatto. Amore, qui non contiamo tu ed io, conta il peso dell'era materiale, con i suoi ritmi e i suoi ossessi, con i suoi neri sorrisi da becchino. Non ci si accorda al ritmo dei corpi sinuosi, sciolti a leccarsi in ogni luogo dell'anima. Qui non contiamo tu ed io. E il ritmo incessante del produrre, che martella le viscere e le nostre ossessioni, amore, qui non contiamo tu ed io. Dunque scendiamo da questa imperscrutabile dimensione oscura del respiro. Piccola, stupiamoci, lasciamo tempo al tempo. Questa notte, ad occhi aperti, torniamo come una volta, come già accaduto, e forse e mai, a far danzare le nostre ossa in amore.
Loris.
Sì.
Una domanda, e poi purtroppo dobbiamo salutarci, perché il tempo, ahimè, è sempre più veloce.
No, vi ringrazio io comunque per il tempo concesso.
Assolutamente. Ma
con
credi,
molto piacere con questi, sì.
Credi poi che si riesca a fare questo salto di cui tu invochi, diciamo, l'ambizione? Si riesce poi effettivamente a poter vivere pienamente questo amore così tanto anelato, agognato da molti dei poeti, tra cui questa storica, diciamo, scusa, sono molto
ancora
emozionata, le tue parole mi hanno veramente colpito, perché io ho molto amato la Big Generation da studente un po' di anni fa. Poi abbiamo avuto modo di riparlarne qui in radio un paio di mesi fa, quindi sono ritornate poi, sai, alla memoria molti ricordi. E una delle mie poesie preferite era proprio quella di Ginsberg, L'urlo di Ginsberg,
sì,
molto spesso mi sono ritrovata quasi un po' a pensare, confusa. E tu prima parlavi dell'amore frutto magari di nevrosi, e io per molto tempo invece ho pensato ad amori frutti piuttosto di isterie, quindi vedi, c'è un po' un approccio.
No, ma io in questo caso faccio rientrare anche nell'amore una cosa che diceva anche propriamente Verlaine, cioè anche la rabbia come atto d'amore, cioè nel senso anche proprio tipo l'idea di un'idea naturale, poi, che nasce proprio veramente da un concetto greco, che è il pathos, cioè da questa impossibilità a non poter non parlare di certe questioni, per il fatto stesso che le senti e le vivi sulla pelle, e quindi anche la rabbia per situazioni esterne alla tua vita si trasforma comunque in un atto d'amore. Cioè spesso si riesce anche, non dico con la poesia, ma anche con, quando io poi parlo di poesia intendo ogni forma d'arte che sia creativamente efficace, quindi faccio rientrare etimologicamente anche la musica, l'arte visiva, eccetera, cioè si riesce a dar voce anche a chi non ha voce. E quindi questo può essere spesso una delle visioni poi della poesia, uno dei vari doveri. Prima ho parlato di Tremont con l'Enchantement.
Certo.
E un altro dovere, tra virgolette, che mi riguarda è appunto anche riuscire a dare voce a chi non ha voce. Ma questo viene, penso, in maniera, almeno a me accade in maniera naturale, cioè non è una costrizione o
è quello che tu senti, quindi è quello che la poesia poi riesce a portarti, a poter magari esprimere questi sentimenti, anche magari di rabbia, perché poi, come dici tu stesso, la rabbia altro non è che un altro modo anche di amare. Siamo arrabbiati semplicemente perché non riusciamo magari ad esprimere così come vorremmo una serie di sentimenti, di desideri, di aspirazioni, di ambizioni, che si traducono quindi anche in parole, spesso magari dure o severe, soprattutto chi come noi più o meno siamo coetanei, ho vissuto la data di nascita, quindi siamo ancora in questa fase di crescita dove siamo ancora un po' alla ricerca di alcune piccole, sebbene traballanti e mai certe, certezze.
Sì, sì, è comunque in trasformazione.
Esatto, esatto.
Però magari questa risposta, comunque una domanda, avverrà forse negli anni. Cioè adesso sono comunque in trasformazione, in evoluzione, tra virgolette.
Allora,
è centrale ancora.
Sì, prima di salutarci, io volevo salutare davvero cordialmente, col cuore, i Damien, Enrico Boccioletti, Ernesto Marchetti e Damiano Simoncini.
Perfetto.
Che già dal 2001 sono impegnati, insomma, con questo nuovo modo di concepire la musica, che è quella che poi abbiamo ascoltato poc'anzi, quindi qualche minuto fa. Non riusciamo ad averli qui in studio, però li salutiamo e magari ci salutiamo, sì, con un brano che, se ho ben capito, avete scritto insieme. Magari se puoi aggiungere brevemente un commento.
Sì,
e...
ne avevamo sì registrati due, non so quale.
Daniele, MRG, aiutaci.
Sì. Che cosa preferisci, Imponenti Rovine o Prima Visione di Vienna?
Ma possiamo chiudere con la seconda, con la Prima Visione di Vienna.
Alla grande, alla grande.
Sì, anche perché è un auspicio fondamentalmente, no? Verso la vita, una visione.
Va bene.
Sì, no, intanto io ringrazio anch'io i Damien per questa collaborazione. Fondamentalmente quello che loro hanno fatto non è neanche poi un tappeto musicale, ma in realtà è proprio un controcanto ai versi.
Ho capito.
Chiudo adesso, benissimo. Non aggiungo niente magari sul pezzo, perché poi sarà molto semplice da ascoltare. Dico solo che tipo questa visione di Vienna in realtà poi è partita da un concetto fondamentalmente legato all'idea che aveva Repellino della traduzione e della visione che aveva sui Balcani e su queste città magiche. Repellino ha scritto un libro molto importante che si chiama Praga Magica, e secondo me esistono veramente città in cui si respira ancora un'alchimia profonda, e sì. Parigi, Praga, Vienna, Budapest e credo anche, spero, Bruxelles. E io parlando di Vienna, per un'esperienza che ho vissuto veramente in prima persona, è una città dove l'arte viva ancora si respira per le strade. Se entrate in Steffenplatz la si sentono veramente i violini, ancora gli accordi dei violini tra i basalti, i marmi, eccetera. Quindi è una città che respira veramente la chimia della musica continuamente.
È vero, infatti è generato anche molta musica, insomma molta musica viene da quel luogo. Allora, cosa dici? Noi ci ascoltiamo il pezzo dei Damien allora.
Perfetto, perfetto. Io vi ringrazio di nuovo per la disponibilità
e buon
ascolto a tutti.
A presto.
A presto,
grazie,
ciao. Biagio è uno studente universitario che divide l'appartamento con Giorgio. Vivono circondati da molti amici, tra cui Sonia, Chiara e il timido gatto Aristarco. Un giorno, a seguito di alcune incomprensioni, Biagio decide di partire e di raggiungere la casa al mare, in Sardegna, a Rio Porto. Quando tornerà, scoprirà che Chiara è scomparsa. Storie di avventure ed amicizie si intrecciano nelle pagine, scritte da Marco Tonello. Ogni pensiero è il suo primo romanzo. Lui è nato nel 1983 a Barco, come dicevamo all'inizio, a Milano, piccola borgata dove tuttora risiede. Ed ha vinto nel 2003 il concorso di letteratura per l'infanzia Una fiaba azzurro cieno, ed è pure stato segnalato al concorso Città di Melegnano nell'edizione 2002. Questo Marco. È quello che sappiamo. Marco, dove sei?
Pronto.
Ci sei?
Pronto, ciao.
Oh, benvenuto.
Grazie, saluto a tutti.
Allora, ti devo confessare che ho letto praticamente d'un sol fiato il tuo racconto, come mi avevi già annunciato.
Visto l'effetto, ho detto che l'effetto è questo, ormai è un fatto provato.
Forse facilitato dal fatto che siamo riusciti a stampare magari 3 pagine in una, sai, con quei riquadri un po' sì. Tipo da presentazione, ma l'ho letto tutto d'un fiato e ci sono i nostri 20 anni, credo.
Sì, ci sono i nostri 20 anni, adesso ci sono i miei 20 anni, anche se ovviamente diciamo che la storia è assolutamente inventata, però le atmosfere no, nel senso che chi lo legge secondo me si ritrova molto in queste atmosfere di questa Milano per molti studenti universitari che vivono lì. Insomma.
Che poi potrebbe essere Milano, come Roma, Napoli, Bologna,
sì,
questi grandi centri universitari.
Queste grandi città che bene o male si assomigliano in questa nella vita dei giovani che la popolano.
Quindi futuro, speranza, il viaggio, la ricerca, il distacco, la perdita e poi l'incontro o il reincontro.
Sì, diciamo che è un'inchiesta, nel senso che quando lo scrivevo pensavo un po' al un po' come Orlando Furioso, Orlando che cerca, e quindi la storia segue questo personaggio che cerca qualcosa o qualcuno.
Marco,
e quindi volevo un po' seguirlo.
Prima parlavamo con un autore ugualmente giovanissimo come te, proprio della rabbia come motivo trainante di scrittura e insieme anche di ricerca. Che ne dici?
Ma io personalmente un po' meno rabbioso, sinceramente, perché io ho messo all'inizio del libro una citazione di Italo Calvino che parla appunto della scrittura, e io mi ritrovo molto in quella citazione, che dice che l'arte di scrivere delle storie sta nel tirar fuori da quel nulla che si è capito della vita tutto il resto.
Infatti.
Poi, però questa citazione continua e ti dice anche che, ma finita la pagina, si riprende la vita e ci si accorge che quel che si sapeva è proprio nulla.
Posso farti un'altra domanda, proprio perché siamo in tema con un altro tema, cioè un tema con un altro tema?
Beh, si può ripetere, dai, concediamo.
Con Gastone, che invece è stato il nostro primo ospite della serata, che invece ci parlava dell'immaturità alla maturità dei tempi, e quindi di consapevolezza.
Del tempo, sì, della consapevolezza e della maturità del tempo.
Che te ne pare?
Ma diciamo che sul tempo l'elemento su cui gioca il mio breve romanzo è una guerra strana che fa un po' da sottofondo, e una guerra che tanto a molti c'entra poco, non c'entra, non lo so. In realtà il motivo della presenza di questa guerra è proprio perché io volevo legare questo racconto a tanti racconti che sono i racconti della resistenza, i racconti di guerra che appunto nascono come letteratura durante purtroppo ogni periodo di guerra, però lasciarla molto indefinita così che possa andare bene in ogni tempo e quindi possa in qualche modo essere quasi una condizione uguale in tutti i tempi, ecco.
Non avevo mai provato a chiedermi in che modo fosse capitata nella mia vita e come mi avesse trascinato nella sua, molto semplicemente perché non sapevo spiegarmelo. Non si può andare di notte senza la luce di una stella, eppure non ci si chiede neanche quando si è nate, quando mai finirà di brillare. Così anche noi brillavamo, felici, e neanche troppo pensierosi del futuro.
Sono i versi che più mi hanno colpito del tuo scritto.
Sì, sono felici. Ci sono alcune pagine sono veramente abbastanza liriche, diciamo così. C'è da dire che io quando scrivo la prima stesura è di getto, nel senso che purtroppo va molto a getto, ma poi diciamo che l'opera di risistemazione, di ristrutturazione di tutte queste pagine è passata per circa un annetto e mezzo buono, per cui quelle frasi che anche magari piacciono, in cui sono anche diciamo così incastonate un po' delle citazioni che ho cercato, che comunque sono in parte virgolettate, in parte modificate ed inserite, così che se qualcuno le riconosce magari le sa apprezzare meglio. Sono proprio, diciamo, quasi studiate per farvi per far fermare chi legge su quel momento.
Però è vero che questo tuo racconto si chiude con una certezza?
Ma sì, si chiude con una certezza. Non so se si chiude con una certezza, diciamo che ho dato un finale abbastanza, sì, certo, non è aperto a molte interpretazioni, anche se c'è un po' un colpo di scena alla fine, per cui senza svelare troppo, tutta questa storia diventa in realtà qualcosa che va al di là del libro che uno legge, ma...
Credo che
un metaromanzo, diciamo così.
Diciamo che ciascuno ci trova quello che vuole, sì. Alla fine.
Esatto, ciascuno ci trova quello che vuole.
Questo è bene.
Capisce un po' quello che vuole, perché ho avuto varie interpretazioni.
Comunque io credo che meriti.
Però va bene così, nel senso che il testo è lì e quindi crea i suoi effetti di senso, come diceva Umberto Eco.
Sì.
Per cui
credo, Marco... Credo che Meredith si riferisse a proprio all'ultima frase del tuo romanzo, proprio l'ultimissima.
E ora ti chiedo una prova del tuo amore. E tu allora dici, ogni pensiero, lo sto per scrivere, lo sto scrivendo, mi pare così, ogni pensiero è per te. Dai, non ricordo tutto a memoria, però se volete riprendo il testo.
No, l'importante è che dobbiamo dirlo ai nostri ascoltatori che vale la pena comunque leggerlo. Cioè,
assolutamente, anzi
stiamo
magari...
cercando di creare un po' di curiosità, che perché lo merita.
Sì. Sì, magari ricordiamo il titolo, La casa editrice.
Beh, La casa editrice è Strade.
Vai Marco.
Allora, La casa editrice è Il filo, è una casa editrice romana, il titolo è Ogni pensiero, Marco Tonello. In Italia si trova in libreria, per chi è all'estero, su internet, in vari siti, sia il sito della casa editrice che se no su IBS, librerie universitarie. Insomma, cliccate su Google Marco Tonello, Ogni pensiero, che vi vengono fuori tutte le possibilità anche per acquistarlo. Lo dico e vi dico che essendo un giovanissimo autore non percepisco praticamente nessun diritto d'autore, per cui lo dico proprio volete comprarlo e volete leggervi questa storia che mi ha fatto piacere leggere e che per fortuna ho avuto la possibilità di pubblicare.
Perfetto.
Grazie Marco, grazie infinite per aver partecipato alla nostra trasmissione.
A presto.
Grazie a voi. Ci tengo a salutare due persone che sono lì in Belgio,
sì.
E quindi saluto Rosanne, saluto Matteo e li verrò a trovare presto.
Benissimo, allora saremo ben lieti di ospitarti qui a Radio Alma e a Bruxellando.
Va bene,
un forte abbraccio. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Ragazzi, c'è un'atmosfera questa sera divina e non abbiamo bevuto. Gabriella!
Non abbiamo bevuto.
Pronto, Gabriella?
Pronto.
Oh, ecco. Benvenuta!
Ci sono.
Ci senti bene?
Sì, benissimo.
Perfetto.
Bene.
Allora, siamo a Radio Alma, Bruxellando, come sai, 101.9, venerdì. Siamo quasi ormai
alle porte del weekend, sì.
E siamo tutti, sai, abbastanza allegri, ma non troppo, o forse sì, non lo so. Raccontaci di te!
Dunque, vi posso raccontare che la mia scrittura viene da lontano, ormai sono tanti anni che scrivo, ma è venuta anche da una passione per alcuni autori, autrici anzi soprattutto, che ho iniziato a leggere superando magari gli scogli iniziali della scuola che poi non sempre fanno amare la letteratura. Io insegno, insomma, so quanto sia difficile poi farla passare a scuola, però diciamo che già negli anni di università l'incontro con alcune poetesse come Amelia Rosselli, che resta una grande voce, la nostra poesia mi ha spinto e mi ha avvicinato appunto alla poesia. E poi sono passata a un'altra poetessa che ho amato e che amo tuttora, che forse è meno nota, ma insomma almeno al grande pubblico, Marina Zetaeva, la poetessa russa morta suicida nel 1941. queste due voci, insomma, mi hanno accompagnato verso la poesia, assieme a un grande autore che in Italia è più amato in genere come narratore, Cesare Pavese,
sì,
di cui tra l'altro ricorre il centenario proprio della nascita quest'anno.
Esatto, esatto, esatto.
Come a me piace anche tanto come poeta, mi è sempre piaciuto, insomma, lavorare stanca è un grande libro.
Eh sì, lavorare ci stanca proprio. Allora,
lavorare stanca
come sono rimasta veramente entusiasta ed estasiata dal tuo codice terrestre.
Bene, sono contenta, anche perché la cosa che a me piace di più del mio libro è il titolo, perché ci ho pensato tanto, poi alla fine, proprio citando insomma gli autori di cui ti dicevo prima, è un po' un omaggio anche a questi autori, perché codice terrestre vuol proprio dire cosa ci fa terrestri, cosa ci rende umani e quindi legati alla terra, alla natura e alla vita. Attraverso il libro, non so se l'hai colto, insomma, leggendolo, è questo elemento della fragilità, della nostra debolezza, che però è anche la nostra forza, se la riconosciamo, ecco, questa fragilità e questa terrestrità, questo appartenere a un ritmo della natura, insomma, alle stagioni, al mutare delle stagioni, alla bellezza della primavera, ma anche alla, come dire, la povertà dell'autunno, no? Che ci prepara all'inverno. Insomma, far parte di un ciclo, di un ritmo, questo è un codice, appartenere a un ritmo della vita, dentro, insieme a tutti i viventi, insomma, un discorso che non è per forza vicino all'ecologia, nel senso proprio del movimento ideologico, però, insomma, io credo molto in questo legame con la terra, con gli animali, con tutti i viventi, insomma, riappropriarci un po' di questa nostra animalità che è antica o ancestrale, la vicinanza con la natura, credo che, spero che sia passata attraverso la mia poesia.
Gabriella, questa fragilità di cui tu parli, quanto poi può essere legata alla caducità del tempo?
Ah, tantissimo, non a caso il mio libro precedente si chiamava Il tempo dovuto, che è il tempo dovuto nel senso del momento in cui bisogna fare le cose, il kairos di cui dicono i greci, il tempo necessario, però il senso del tempo è proprio il nostro appartenere a questo ritmo, il nostro nascere, trasformarci, decadere, insomma, ammalarci e poi andare verso la fine, la morte. Questo tema del tempo è centrale nella scrittura, ma insomma nella vita di tutti noi, fare i conti con il tempo, cosa che in questi anni nessuno sembra voler fare i conti col fatto che la fretta mangia la vita un po' a tutti, e la fretta è il più grande nemico della poesia e dell'arte in generale, insomma.
È di Brussellando, come purtroppo sai. Però un'altra domanda assolutamente: quanto questo tempo è immaturo, questo nostro tempo?
Ah, bella domanda, quanto è maturo? In alcune occasioni ho parlato di questo come il tempo della perdita, i nostri anni, della perdita di che cosa? Del senso del tempo proprio, abbiamo perso il senso del tempo, quindi del nostro appartenere al tempo, e se è maturo dobbiamo rendercene conto, perché sennò non faremo più in tempo a dare un altro ritmo alla nostra vita, alle nostre vite, insomma, in generale, rallentare e avere un rapporto diverso con proprio il tempo. È fondamentale, gli anni della fretta devono finire, sono troppi anni e decenni che si ha fretta, in una corsa verso che cosa poi? Questa è la domanda che bisognerebbe farsi.
Quo vadis, direbbe qualcuno.
Esatto.
Quo vadis. Guarda, è bellissimo quello che stavi dicendo, appena ho letto il titolo, che a me è anche piaciuto moltissimo, ho pensato a Codice Terrestre, ma sembra più un titolo di fantascienza. E in effetti però quello che tu hai detto fino adesso è fantascienza, perché se penso ai ritmi che stiamo cercando, che tutti quanti affannosamente inseguiamo, ai ritmi di lavoro, ai ritmi di questa relazione che abbiamo fra l'uno e l'altro, è una cosa incredibile. Cioè, questo codice, che è il codice terrestre, sono assolutamente d'accordo con te sui ritmi dei tempi, sull'alternarsi delle stagioni, ma stagioni anche mentali, corporali, si sta perdendo. Siamo costretti a fare sempre le stesse cose per tutto il tempo, come se i giorni fossero veramente uno uguale all'altro, quindi questo codice terrestre diventa sempre veramente un codice extraterrestre, o meglio noi diventiamo extraterrestri, sì, perché non rispettiamo più.
Non ci ascoltiamo più, perché per riuscire a rallentare bisogna ascoltarsi, ascoltare gli altri, ascoltarsi profondamente, non nel senso proprio di chiedersi sono felice, sto facendo quello che la mia vita mi permette davvero, posso scegliere diversamente, posso rallentare, ecco, forse qualche domanda in più, avendo il coraggio di darsi delle risposte, insomma, è fondamentale, per un poeta è fondamentale, insomma, questo continuo ascolto, ecco, direi che la poesia è questo ascolto di sé, degli altri, del mondo intorno, insomma.
Gabriella, posso farti ancora un'altra domanda?
Sì.
Attraverso la poesia riesci poi a scegliere, scegli di scegliere o di non scegliere?
Guarda, attraverso la poesia ho imparato a scegliere, perché la poesia è proprio il comporre una poesia, dopo l'emozione iniziale o l'impressione, l'esperienza che, da cui parte la, diciamo, quella che si chiamava una volta l'ispirazione, comunque l'inizio di una poesia. Se tu non lavori con grande scelta sulle parole, quindi anche togliendone molte, asciugando e riportando al succo, al centro, ecco, quindi scegliendo continuamente, la poesia non funziona. Quindi la poesia ti insegna un rigore estremo con la parola, con le tue sensazioni, ma anche poi con la tua vita. Quindi scegliere parte dalle parole, poi diventa scegliere le persone, scegliere le cose da fare, insomma, insegna assolutamente. Questo credo sia fondamentale, se non è un gioco verbale, se non è neanche uno sfogo, insomma, se è proprio un fronteggiarsi continuo con le parole, ecco, con le parole che devono davvero rispondere a questo richiamo del tempo e della vita, allora uno sceglie per forza.
I figli mordono ancora le dita ai padri per sentire dove inizia il viaggio. Perché, ricordi, dicevo anch'io, perché? Nell'età prima che nomina e divide. Ancora non si sazia la fame e il giorno è senza nome. Tento di ricongiungermi, spalla e braccio come i sassi alla terra. Rinasco rama e radice. Resurrezione nel poco che conosco. Non che io sappia lo sbocciare esatto della viola, non l'ordine dell'estate dentro la morte secca dell'inverno. Tento una geometria, linee e acqua.
Abbiamo scelto quella che è stata la poesia che più è piaciuta sia a me che a George.
Sono contenta, è anche quella che ho deciso di mettere all'inizio, perché anche a me sembra che dica un po' quello che ci siamo detti, insomma, in questa conversazione, no? Il rapporto tra le generazioni, i padri, i figli, il ritmo però finale con cui appunto si chiude questa strofa, e tento una geometria, linee e acqua, quindi non una geometria quella che si studia a scuola, la geometria, una geometria della natura, una forma, un equilibrio di linee e di acqua, perché facciamo parte della natura nel nostro corpo e nella nostra vita, insomma, e quindi non a caso poi dico tento di ricongiungermi spalle e braccio come i sassi alla terra, rinasco ramo e radice, tento però, non è che ci riesco, tento, ed è un po' un invito a tentiamo di ricongiungerci nel nostro corpo, spalle e braccio, come i sassi alla terra.
Gabriella,
certo,
allora mi piace poi tra l'altro la tua scelta sulla parola geometria. La parola geometria.
Ah, geometria.
La scelta della parola geometria, perché credo che esprima perfettamente il significato delle tue parole, proprio perché la geometria è variabile, muta,
certo.
Cambia anche a seconda di chi la legge, di chi la vede, un po' come le poesie e i messaggi che ciascuna poesia riescono poi a trasmettere a me, a George, oppure a Imola o a Dani M che è in regia, o agli ascoltatori, quelli che ancora pazientemente ci ascoltano questa sera. Che ne dici?
Certo, sono assolutamente d'accordo. Poi la geometria ha a che fare, oltre che col tempo, no, nella nostra vita che è continuamente presente, anche con lo spazio. Noi viviamo in una spazialità, in uno spazio che però muta e viene percepito nella nostra casa, per le strade, nelle città, in maniera diversa a seconda di chi lo vive. Anche il rapporto con lo spazio è determinante, in questo senso anche la geometria, insomma. Se si può chiudere con una poesia...
Assolutamente, guarda, assolutamente.
Siccome avete letto da questo poemetto che una geometria corse, io leggerei l'altra strofa che così è un piccolo continuo e chiudiamo anche con questo tema appunto della geometria della terra.
Va bene,
ti va bene?
Assolutamente,
va
prego.
Bene, allora la leggo. Andiamo. E vi ringrazio. La terra è tutta solchi, una marcia, un mettersi a sognare dove i pioppi sono una palude vasta, con dentro l'Adriatico e un'adolescenza negli zigomi. I sentieri invece non ricordano il sollevarsi e cadere in una fotografia, non sanno la geometria della fatica. L'orizzonte è questa insufficienza, una faglia dall'altra parte dello sguardo, e la memoria si fa spavento. Resta una terra mobile, con le radici aperte sino al mare, anche la notte, sino al gelso, nel cortile di mia madre. Il debito è nelle spalle, precisione di un ritorno, e sembra tutto chiaro nel cadere.
Sono parole una profondità, guarda, indescrivibile. Sì. Effettivamente ti ringraziamo di aver voluto condividere qui con noi, con Radio Alma e Bruxellando e i nostri ascoltatori, queste emozioni che ci riportano poi indietro nel tempo, a questo tempo dimenticato, tempo fatto di stagioni, fatto di tempi, della semina, dell'inverno, che è necessario, anche l'inverno che copre apparentemente e che invece nasconde la vita, quella stessa vita che poi riemerge con la primavera e poi con l'estate, di quegli stessi raccolti che non sempre sono quelli che noi aspettiamo o speriamo.
Certo, sei entrato in sintonia col mio codice terrestre, hai detto cose bellissime, giustissime, guarda, sono entusiasta a mia volta e vi ringrazio, te e Giorgio.
Io a mia volta ringrazio Gabri T, che purtroppo non è qui con noi questa sera, che è stata per molto tempo tua interlocutrice, lei per problemi di famiglia è dovuta recarsi a Genova in Italia, e ovviamente sia io, George, che Imola e Dani ringraziamo profondamente Gabri T per questo lavoro, diciamo,
enorme,
di talent scout, se vuoi, perché poi riesce, vedi, a portarci in radio personaggi davvero straordinari, profondi, ricchi di storie, e questo è quello che ci piace qui a Bruxellando, questa parte di vita reale che spesso, come dicevi tu prima, correndo magari un attimo smarriti da questi tempi sempre più veloci, tendiamo a dimenticare. E prima di salutarti però ci tenevo a ricordare ai nostri ascoltatori, magari alcuni di loro sono interessati, la tua rivista La Mosca di Milano.
Certo, vi ringrazio. Sì, un accenno alla Mosca di Milano, è una rivista che ho fondato 10 anni fa ed è nata proprio dall'idea di intrecciare il pensiero dell'antropologia, quindi sull'umano, la filosofia e quindi l'arte e la poesia, cioè non separando la poesia dalla vita e dalle altre ricerche sull'umano e sull'uomo. E in questi ultimi numeri abbiamo dedicato la rivista, che è tematica, al tema del desiderio.
Bellissimo.
Bisogna imparare a desiderare profondamente, prima di tutto le cose semplici, e dar valore a queste. Allora, il desiderio ha caratterizzato il 2008, desiderio e smarrimento il numero di maggio, e quello che uscirà a dicembre ha come tema desiderio e visioni, le visioni della vita, ma alla base c'è sempre, ecco, il desiderio. Quindi La Mosca di Milano, poi d'altra parte è il nome della Cantaride, che è un afrodisiaco, e quindi triturata, la cantaride è questo coleottero cangiante, che nei paesi arabi ancora triturano e mettono nel cibo per aggiungere valore afrodisiaco al cibo, quindi il piacere della vita, l'eros della vita.
Esatto.
E allora il desiderio più che mai c'entra, insomma.
Allora io ho da chiederti qualcosa, allora, perché non possiamo salutarci in questo modo.
Diventa sempre più difficile salutare Gabriella. Dovremmo chiudere la trasmissione.
Stiamo chiudendo, guarda, eccezionalmente siamo andati avanti qualche minuto in più. Se noi volessimo iscriverci qui all'estero, è possibile ricevere la vostra rivista?
Sì, abbiamo collaboratori addirittura fissi da anni, che sono soprattutto in Francia, alcuni in America, in Svizzera, due in Inghilterra, uno a New York, insomma abbiamo persone
quindi
che
collaborano. Quindi bene, ok, però se noi volessimo leggere queste riviste di cui tu, se noi ti inviamo i nostri dati, potresti farci avere magari proprio tutto l'anno, quello del 2008, magari possiamo anche risentirci e vedere un attimo, insomma, di fare una scelta magari anche di edizioni precedenti, così insomma versiamo la nostra, insomma, quota di sostenitori, così insomma.
Sì, guarda, tra l'altro appunto, vabbè, comunque chiunque mi voglia contattare manda una mail personalmente, poi ci si mette
d'accordo. Va bene, perfetto. Questa è veramente la nostra ultima umile richiesta.
No, figurati, mi fa molto piacere, spero che la rivista vi interessi. E comunque chi vuole notizie scrive a gabrifantato@libero.it.
Va bene.
La rivista la inviamo con grande piacere per allargare la rete di persone, insomma la rete umana, anche qua, non la rete web.
E questa è la nostra Bruxellando, come dice sempre Gabri T.
Esatto.
Un viaggio, un lungo viaggio di Bruxellando che incontra persone per strada.
È un mare in continuo movimento che non trova scogli sul suo percorso, ma d'altronde come potrebbe uno scoglio arginare il mare?
Esattamente. E soprattutto il desiderio di incontrare gli altri, no? Che ci porta a incontrarli davvero.
Sì,
insomma.
sì.
Esattamente. Cara Gabri, ti ringrazio.
Grazie.
Un abbraccio
infinite
a voi e grazie.
E buona serata.
Buona serata.
Ciao.
Grazie, ciao.
Buonasera.
Ciao, ciao.
Avete ascoltato Bruxellando, a cura della redazione culturale di Radio Alma. Hanno condotto in studio Gabriella T e Mary D, con la partecipazione straordinaria di Giorgio Loranda, regia di Danny M.